cominciamo stamattina questo incontro su, nell'ambito di Padova, la prima fotografia del 2011, su corpi, territori e società, ricerche visuali e sociologia del fotogiornalismo. Vi ringrazio intanto di essere qui di sabato mattina, che è già un buon cominciare, e è la prima parte del nostro incontro di oggi, dedicata ai saluti e all'introduzione in realtà del dottor Gusella e del professor Marazzi, a cui lascio subito la parola e poi andiamo avanti con gli interventi veri e propri con la discussione. Comincia.
Buongiorno, io voglio dire anzitutto che sono... Si sente?
No, non è stato toccato.
Sono grato per aver avuto l'occasione di presentarvi, di essere tra i presentatori di questo incontro, che io vedo anche nel segno della continuità di un evento che capitò tempo fa all'Università di Padova nel 1987, il primo incontro internazionale sull'antropologia visuale in Italia, che spalancò, diciamo, agli esperti stranieri molte cose che non si conoscevano sulla fotografia e sull'analisi della fotografia. E ricordo che nella parte della fotografia in particolare era stata affidata a Ittore Zaniera, e la cosa suscitava molto interesse, in particolare mi ricordo di Jay Ruby e di altri personalità internazionali che non conoscevano queste cose. È l'incontro tra la fotografia e le scienze umane in Italia ha avuto delle tappe anche molto significative. Io ricordavo, quando mi è stato presentato questa opportunità di questo incontro, che negli anni 60-70 il meridione d'Italia veniva esplorato come fosse una, le Indie di Quaggiù, le chiamava Ernesto De Martino, qualcosa di poco conosciuto al resto dell'Italia, e proprio Ernesto De Martino fece delle tappe molto significative di esplorazione e poi di indagine approfondita sul meridione d'Italia, accompagnato da un fotografo, Franco Pina, che pubblicò le fotografie su un giornale dal formato molto diverso di quello attuale e anche dal contenuto molto diverso da quello attuale, che era L'Espresso in quegli anni. Pubblicava fotografie in bianco e nero di grande dimensione, e quei fenomeni di possessione come il tarantismo e altri aspetti della religiosità tradizionale e dei riti nel meridione vennero conosciuti proprio da questo contatto tra un etnologo di grande valore come Ernesto De Martino e il suo giovane accompagnatore, un fotografo, che quindi mise insieme, diciamo, queste due anime che interagivano tra loro, tant'è vero che poi in seguito fu fatto un film culto, diciamo, tra i documentaristi, che fu la Taranta di Gianfranco Mingozzi, che si ispirò proprio alle fotografie che lui vide per caso comprando in edicola L'Espresso. Quindi, diciamo, il contatto tra il fotogiornalismo, che viene visto qualche volta come qualcosa di effimero, invece una indagine approfondita nelle scienze sociali, ha una storia anche italiana che varrebbe la pena di esplorare, che quindi potrebbe essere uno stimolo per qualche riflessione. Credo che oggi si ponga molto bene questo fatto di ripensare dopo tanto tempo, ricordo quell'antico convegno dell'Università di Padova, questo aspetto del fotogiornalismo e l'analisi che se ne può fare e l'interazione che si può avere con le scienze sociali, proprio per il fatto che secondo me non è solo tecnologico, che è l'introduzione del digitale. Come in altri casi, diciamo, la riproduzione per immagini, ricordo appunto l'avvento del sonoro nel cinema, o il sincrono che rende possibile la documentazione cinematografica, perché rese possibile a noi che andavamo sul campo di portare delle piccole cineprese con suono sincrono. Ecco, il digitale non è solo un evento tecnologico che rende più facile scattare delle foto in qualsiasi condizione di luce, diversamente appunto dall'impressione su pellicola, offre enormi possibilità di riproduzione e di comunicazione, ma offre anche, presenta anche molte insidie. Diciamo, niente come in questi giorni ce lo mostra, cioè abbiamo visto come il blitz fatto per uccidere Osama Bin Laden è stato fatto da persone armate sia di armi che uccidevano, di fucili o mitragliatori, che di macchine fotografiche. E l'evento è stato visto soprattutto come un evento che doveva essere provato dalle fotografie, se voi ci pensate un attimo, abbastanza singolare, da questi uomini, questi strani personaggi che sono queste armi speciali, vestiti in modo così un po' fantascientifico, che evidentemente oltre alle armi devono immediatamente scattare qualche cosa e subito la reazione è vero o è falso, no? Cosa che non sarebbe venuta in mente, diciamo, anche poco tempo fa, dai reportage dei fotogiornalisti, no? Che appunto in realtà sono fotoreport, cioè riportano quello che era là, no? Direttamente erano sul posto, hanno scattato una foto e ci hanno reso possibile trasferire questa lontananza e questa diversità spazio-temporale in qualche cosa che noi lo facciamo aprendo semplicemente un giornale. La cosa evidentemente è diversa perché oggi abbiamo una sensibilità diversa. La prima cosa che dicono le persone è un falso. Perché? Perché tutti abbiamo familiarità col Photoshop, allora tutti dicono, ah ecco, questa è una cosa, si vede chiaramente che cioè, c'è un occhio smaliziato che fa capire dove certe cose possono essere state manipolate. Ecco, allora, butto qui questi temi, diciamo, mi sembra che si spalanchino delle possibilità sia di aumento vertiginoso, diciamo, di questa potenzialità della riproduzione fotografica rispetto a un'analisi che se ne può fare dal punto di vista di quello che è l'evento e anche la rappresentazione dell'evento e la comunicazione di questa rappresentazione, quindi tutto terreno di caccia delle scienze sociali, sia appunto dal punto di vista proprio della competenza del giornalista e del fotogiornalista e di chi si occupa di fotografia, cose di cui credo parlerà meglio Enrico Cusella, a cui passo la parola.
Bene. Grazie al professor Marrazzi, anche perché ha già formulato tutta una serie di punti di estrema attualità e di grande interesse. Apro una parentesi per portare, doveva essere qui presente anche l'assessore alla cultura Andrea Colasio, si scusa a portare quindi il suo saluto di apertura dei lavori perché è impegnato in altra sede. Ecco, i corpi, i territori, la società, il titolo che appunto abbiamo coniato con il professor Stella, Antonella Fusina e il professor Marrazzi, è in qualche modo, come dire, teso a riprendere intanto il titolo della rassegna Padova aprile fotografie e territori del corpo, ma per sviluppare poi appunto, come si diceva adesso, un discorso sul fotogiornalismo. E mi spiace perché avevo messo da parte due pagine di giornale del quotidiano Repubblica ancora di circa un mese fa, mi pare, che a caratteri cubitali aveva dedicato un quartino centrale, professione reporter, professione opportunità di morire, una cosa del genere. C'era un'intervista a un famoso fotografo che tra l'altro ebbi occasione di invitare qui a Padova ancora nel 95, che Paolo Pellegrin, e che appunto raccontava un po' di vicende e di come poi si giunge ad affrontare quelle che sono le dinamiche appunto di morte in cui ci si trova nei luoghi di guerra, nei luoghi appunto anche delle catastrofi. Ma mi pare che l'aspetto che in qualche modo ha da sempre caratterizzato così, la storia della fotografia, del fotogiornalismo soprattutto, di cui bene faceva anche riferimento per quello che è stato anche poi l'uso del comunicato del professor Marrazzi circa la storia del miliziano spagnolo. Ecco, giova ricordare proprio su questa linea quello che è stato una sorta, non so se chiamarla ideologia o strategia, in quanto appunto cercare di catturare la morte, presentarla, come spettacolarizzare la morte, se così appunto si può usare un termine più forte, è stato sicuramente in questi ultimi decenni un motivo non solo di una comunicazione forte e aggressiva, ma anche un modo per dare dei messaggi sicuramente, penso, efficaci. Ecco. C'è un libro molto bello che quasi tutti voi credo abbiate letto, questo di Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri. Faccio dei passaggi brevi perché, vabbè, insomma, un po' così fuori scaletta, ma mi sembrano molto interessanti. A proposito di quel generale Viet Cong che appunto uccì e su cui fu costruita tutta l'azione, a quanto si suol dire. Catturare la morte nell'attimo stesso in cui sopraggiunge, imbalsamarla per sempre, qualcosa che solo le macchine fotografiche possono fare. E le immagini scattate sul campo che registrano il momento della morte o quello immediatamente precedente sono tra le foto di guerra più celebri e riprodotte. Non può esserci alcun dubbio sull'autenticità di ciò che mostra una fotografia scattata da Eddie Adams nel febbraio del 68. Capo della polizia sudvietnamita, generale di brigata Ngoc Loan, che uccide un sospetto Viet Cong in una strada di Saigon. Eppure si trattò di una messa in scena orchestrata dallo stesso generale Loan, che condusse il prigioniero, le mani legate dietro la schiena, nella strada dove erano riuniti i giornalisti. Non avrebbe portato a termine quell'esecuzione sommaria se non ci fossero stati loro a testimoniarla. Collocatosi accanto al prigioniero in modo che il suo profilo e il volto della vittima fossero visibili alle macchine fotografiche poste alle sue spalle, Loan sparò a bruciapelo. La fotografia di Adams mostra il momento in cui il proiettile è stato esploso, l'uomo morto, la bocca contratta in una smorfia, non ha ancora cominciato a cadere. Quanto a chi guarda, a questa osservatrice, anche molti anni dopo la macchina fotografica è stata scattata. Beh, è possibile scrutare a lungo quelle facce senza riuscire a comprendere il mistero e l'indecenza dello spettacolo a cui siamo chiamati ad assistere. E credo che su questo ovviamente, come dire, anche l'ambiguità, penso si possa dire, no, comunicativa, mass mediatica di questi giorni, la dice lunga su come poi vuole essere, come dire, trasmessa la comunicazione, su come poi però a questo punto, visto che dovrebbe essere l'immagine fotografica a far da soglia, o meglio a essere motivo concreto di testimonianza visiva, ebbene in questo caso si è anche, mi pare, rifiutato di dar la prova di alcune dinamiche sorte in questa ultima vicenda. Questo la dice un po' lunga sia su quelli che sono, ma qui ovviamente ci sono studiosi della comunicazione, esperti ben più preparati del sottoscritto, però mi pare interessante cercare di capire appunto come questi modelli, queste, appunto, io credo che si tratti poi in fin dei conti di politiche e strategie che sono volte sicuramente a dare un tipo di comunicazione che in qualche modo sia sicuramente pesante anche nei confronti e del fruitore, perché da un lato uno si trova a fruire appunto un testo visivo che è l'immagine fotografica e dall'altro appunto di quello che è anche colui che si ritrova a essere spettatore di cose che in qualche modo non gli sono richieste. Il tema che affrontava, sottolineava il professor Marrazzi a proposito del vero e falso, ovviamente si coglie uno degli aspetti che già nei decenni scorsi, anche attraverso l'opera di un famoso studioso, trattava appunto dell'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità, Benjamin, e quindi su questo aspetto credo che si aprano altre letterature ancora, ma mi pare interessante appunto vedere come sotto questo profilo siano cambiati molti dei meccanismi e come appunto si può dire come i corpi siano mutati attraverso appunto il digitale, il Photoshop, il ritocco e così via. Insomma, tutti aspetti che credo in questa giornata magari si avrà modo anche di approfondire. Io penso di poter passare magari la parola come Renato Stella, magari, spero mi suggerisca o voglia mettere a suggerire per
ancora portare 5 minuti.
Ecco. Allora io magari ripasserei la palla a Marrazzi o a te, cioè.
Come volete, hai qualcosa da dire? Allora, mi pare che l'introduzione sia stata più che ampia, che ha messo già in campo una serie di questioni che in parte affronteremo con gli interventi. Che... È il passaggio da...
No, è proprio morto. Spegni, accendo di nuovo e poi...
Ecco, stavo dicendo che l'introduzione è stata ampia e ci porta dentro, come dire, il nucleo di una parte dei ragionamenti che cercheremo di fare oggi, che sono il vero e il falso, ma anche la costruzione della realtà, perché se ci mettiamo il ragionamento fino in fondo, appunto perché in alcuni casi eventi vengono costruiti a beneficio dei fotografi, in altri casi i fotografi colgono eventi che stanno accadendo per conto loro, mettiamo in campo anche il fatto che cosa fa il fotogiornalista quando si trova di fronte a un evento drammatico nel momento in cui sta accadendo, non può intervenire, lo riprende soltanto perché la sua deontologia dice che deve fotografare, non può intervenire allo scopo di impedire che vengano compiuti per esempio fatti violenti. Costruzione della realtà vuol dire predisporre le cose al fine di ottenere l'immagine, perché l'immagine è più importante quasi del fatto che accade. Durante la guerra in Iraq più volte è capitato che ci siano stati momenti di atteggiamenti nei confronti di cadaveri di soldati morti, perché c'erano lì fotografi che dovevano riprendere la scena e così via. Spesso sono i giornalisti che ci raccontano questo, perché noi da casa non è che riusciamo a saperlo, ce lo raccontano loro come elemento in più rispetto alla informazione che viene dall'immagine stessa. Mi pare che la carne sia tanta e la voglia di discuterne incomincia ad aumentare, e quindi io, se siete d'accordo, andrei avanti.
Io volevo soltanto mostrare a proposito un pezzo di storia, visto che poi prima citavi Italo Zanier, mi fa piacere ovviamente, perché in uno nell'aprile fotografia di 2 anni fa prendemmo, come dire, in una versione concertata quelli che ritenevamo, che poi erano 12, insomma sono anche di più chiaramente, però ecco, per sintetizzare in pratica dal titolo 10 fotografi d'oro, tra questi c'era Mario De Biasi. Allora, uno dei reportage che fecero storia in tutto il mondo nel 1956 per la rivista Epoca, visto che stavamo appunto parlando, come dire, di situazioni di guerra, fu il suo reportage dei fatti di cronaca della rivolta d'Ungheria, dove ovviamente potete vedere c'è una serie di sequenze che in qualche modo, anche forti, molto cruente ovviamente, dove appunto alcuni civili vengono uccisi e poi ovviamente sono trascinati i loro corpi. Comunque questa fu la copertina anche di Epoca, furono ovviamente immagini molto raccapriccianti che segnarono un primo passo, credo, di un fotogiornalismo.
Stavamo tentando di...
Vabbè, comunque mi sembrava un'immagine, come dire, molto efficace, quello che è stato uno dei momenti che appunto hanno trattato del fotogiornalismo, perché Mario De Biasi appunto dall'Ungheria, dalla rivolta d'Ungheria nel 1956 raccontò attraverso le immagini che poi fecero il giro del mondo questo tipo di avvenimenti, questo tipo di situazioni decisamente drammatiche. Quindi, come giustamente ricordava ora il professor Stella, cioè la costruzione della realtà, e credo poi una cosa importante sia anche la percezione nostra rispetto al dolore, alla sofferenza e alla morte che viene, come dire, sbattuta così in prima pagina. Credo sia una riflessione che presenti anche, come dire, motivi di natura etica, morale o altro ancora, su cui ovviamente giova fare qualche riflessione in più. Ecco, grazie.
Benissimo, grazie. Mi è venuto in mente anche Tortora, se ricordate, che è stato fatto uscire 1, 2, 3 ore dopo, non lo so, allo scopo di aspettare che ci fossero i giornalisti che lo riprendessero, lo fotografassero. La famosa fotografia che è stata usata poi anche su manifesti politici eccetera eccetera era stata ricavata in questo modo qua. Quindi si può costruire la realtà in forma molto drammatica, anche in forma ugualmente drammatica dal punto di vista soggettivo, ma meno drammatica perché non è necessario essere in guerra, però che cosa sia vero o falso attraverso la fotografia è straordinariamente importante lasciarlo nel dubbio, perché mi pare che all'inizio del nostro ragionamento noi partiamo col dubbio, adesso sentiamo gli esperti se ce lo confermano o ce lo sciolgono il dubbio. Allora, grazie intanto a professor Marazzi e a Gusella, e passerei subito a Luigi Gariglio, che è il fotografo e docente di Visual Studies alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, che ci parlerà degli usi della fotografia nelle ricerche sociali, nel fotogiornalismo, confini e contaminazioni.
Buongiorno a tutti, se mi sentite, per